Corre l'anno 1948. Precisamente è il mese di dicembre e ci troviamo in un periodo storico molto particolare. Da pochi anni è finita la Seconda Guerra Mondiale. Il pianeta intero fatica a ricucire le ferite di un conflitto che brucia ancora sulla pelle di molte persone. E come se non fosse abbastanza, pare, a quel punto si inizia già a parlare di guerra fredda, di una ulteriore corsa agli armamenti, nonostante tutto quello che era appena accaduto. Insomma, è un mondo scosso dal roboante terremoto della guerra e ci si appresta a cercare la pace. Siamo in un'epoca dove non esiste internet, né smartphone, né la televisione, né una tecnologia investigativa così avanzata. La gente comune ritorna alle proprie case e vedrà, negli anni successivi, un boom economico e un graduale miglioramento della situazione. Addentriamoci in questo contesto, facciamo finta di essere lì per un attimo. Con precisione, ci troviamo nel sobborgo balneare chiamato Somerton Park, a circa 11 km a sud-ovest della città di Adelaide, nell'Australia meridionale. È una località marittima, fresca e suggestiva. Alcune case si trovano proprio a due passi dalla spiaggia. Non è periodo di costumi da bagno o ombrelloni, ma passeggiarci ogni tanto dona comunque una certa emozione. Sono circa le 6:30 del mattino, del 1 dicembre 1948. I primi avventori di quella zona si intravedono in quelle strade a pochi millimetri dalla spiaggia. È un giorno come tanti altri nel quartiere, assolutamente tranquillo. Un sole dolce brilla nel primo cielo del giorno e riflette i suoi raggi tra la sabbia di quella distesa costiera. Per quanto non sia ancora tempo di andare a divertirsi e a farsi il bagno, qualcuno però sembra esserci in quella spiaggia. C'è un uomo, ben vestito, e disteso su una piccola duna. Sembra essere immerso nel mondo dei sogni. Qualcuno riferisce addirittura di averlo visto la sera prima, tra le 19 e le ore 20, sempre disteso su quel punto, con un braccio alzato e subito dopo riabbassato. C'è qualcuno che dice di aver visto qualcosa di più. Sempre la sera prima, costui avrebbe visto un uomo misterioso portare sulle spalle un altro uomo, sempre lì, in spiaggia. In un modo o nell'altro, questa persona sdraiata beatamente in quella parte di Somerton Park non passa certo inosservata. Tant'è che un gruppo di curiosi si incammina proprio nella sua direzione, per accertarsi che questa persona stesse bene o meno. Ed è proprio in quel momento che ci si accorge che qualcosa non va. Attorno alla sua testa svolazzano degli insetti e ha un colorito tutt'altro che sano. Quello che le persone hanno davanti è un vero e proprio cadavere. A quel punto le autorità vengono allertate e così inizia uno dei casi più difficili di tutta la storia. Come nei casi di John e Jane Doe, la stampa riporta numerosissimi dettagli sullo stato della vittima appena ritrovata e gli oggetti che gli sono stati trovati addosso. La prima cosa che salta all'occhio è che costui non ha alcun documento con sé, né i suoi vestiti presentano le sue iniziali sulle etichette, cosa che era molto comune fare all'epoca. Anzi, le etichette non ce le ha proprio, per cui viene subito il dubbio. E se questo individuo avesse fatto di tutto per non farsi riconoscere? Vi ricordo che siamo in un'epoca senza computer, per cui per rintracciare una persona, in quel momento, risultava essere una cosa estremamente difficile. Ma ora, in ordine e dettagliatamente, vi riporto tutte le cose che gli sono state ritrovate addosso. E vi specificherò inoltre come è fatta questa persona, così da farvi riflettere molto sulla sua condizione. Preparatevi perché c'è davvero tanto da dire. È vestito con una giacca a doppio petto marrone e grigia, camicia bianca, cravatta rossa, bianca e blu, scarpe nere, pantaloni marroni e un pullover a maglia marrone. Non porta un cappello, cosa strana, vista la moda del tempo. Tutti i suoi indumenti sono perfettamente puliti e sistemati. Le scarpe, per esempio, sembrano essere state lucidate da poco. C'è una sigaretta spenta sul bavero destro del suo cappotto. Tra le sue tasche abbiamo un biglietto ferroviario di seconda classe, un biglietto non timbrato dell'autobus della città, un pettine in alluminio fabbricato negli Stati Uniti, un pacchetto mezzo vuoto di gomme da masticare e una scatola di fiammiferi. Sempre nelle tasche si trova anche qualcosa di strano. Un pacchetto di sigarette della marca Army Club, che però contiene 7 sigarette di una marca diversa, ovvero le Kensitas. Ma non è finita qui. Il suo portafoglio è vuoto. Una delle tasche dei suoi pantaloni è cucita con un filo arancione. Forse perché è precedentemente bucata. Lui di per sé presenta una goccia di saliva colata sul lato della bocca. Ha uno sguardo sereno, quasi dormiente. È alto 1,80 m, occhi grigi, capelli chiari, quasi rossicci. Spalle larghe e vita stretta. Le mani e le unghie non presentano nulla di insolito. È stato trovato disteso con le braccia protratte in avanti e le gambe incrociate. Presenta delle gambe atletiche e i suoi piedi hanno una forma insolita. Si pensa che l'uomo fosse stato un atleta, tipo un ballerino, perché viene riportato di come i suoi piedi fossero stati considerati, e cito, come se avesse camminato in punta, con i piedi in alto. L'autopsia ha un ruolo decisivo in questa storia e malgrado gli anni iniziali del caso, si può già affermare qualcosa. Il Somerton Man, come viene inizialmente identificato, sembra aver subito un avvelenamento. Forse volontario, o forse no. Fatto sta che non presenta lacerazioni o ferite mortali di alcun genere. La sua diagnosi, anche questa molto specifica, determina di come non ci sia traccia di alcol nel corpo. Non era ubriaco al momento della morte. Questo perché molti, tra inquirenti e non, sospettavano che avesse bevuto un bicchierino di troppo, dato che pare essere stato visto la sera prima a fare delle cose insolite. All'interno del suo stomaco sono stati ritrovati dei resti di un pasticcio di carne, nulla di più. Ci si accorge che la sua milza è stranamente grande e dura, addirittura 3 volte più grande di una milza normale. Anche il fegato si presenta come gonfio, persino pieno di sangue. C'è una congestione dalla laringe all'esofago e lo stomaco, da cui è stato rinvenuto il pasticcio, è profondamente congestionato. Si fa strada l'idea che l'uomo avesse ingerito un veleno rarissimo, irrintracciabile e ad azione lenta. Forse lo ha preso con il cibo, ma questo non è possibile stabilirlo. L'analisi del sangue e di altri tipi non rivelano nulla di così tossico, ma gli esperti spingono molto su questo presunto veleno. E ne ipotizzano addirittura 2. Uno fatto con una pianta di nome Digitalis o Digitale, oppure un altro chiamato Strophanthin. Ma perché tutto questo? Ma chi è questa persona? Perché è stata trovata lì? Ed è proprio da queste basi che inizia una lunga e sofferta indagine, una delle più difficili della storia australiana. La lungimiranza del gruppo investigativo del tempo è stata notevole, e ora vi spiego il perché. Fin da subito non si creano castelli in aria, né si fanno troppi fronzoli. Si capisce al volo di come i mezzi a disposizione sono miseri in confronti al mastodontico mistero che quest'uomo sconosciuto si porta dietro. Per questi motivi si decide di imbalsamare il corpo. Si fa un calco della testa, fino a mezzo busto, e si seppellisce la salma in modo tale da non farla deteriorare troppo nel tempo. Si sceglie un terreno asciutto e si piazza una lapide ignota, dando tutta la possibilità per noi, generazioni future, di poterne magari un giorno analizzare meglio i resti. Al di là di questo, comunque, si fa davvero fatica a venirne a capo. I detective ottengono diverse testimonianze, ma nulla di così concreto. Anzi, per dovere di cronaca, è giusto dire che le dinamiche del ritrovamento del corpo variano da versione a versione. Quella che vi ho riportato prima pare essere la più verosimile, ma da altre parti si fa cenno di come in realtà la folla di curiosi attorno a Somerton Man si sia radunata già dalla sera del 30 novembre, ovvero il giorno prima dell'effettivo ritrovamento. Il punto è che per tutto il mese di dicembre non si hanno buone notizie sul caso e gli investigatori sembrano essere completamente ammutoliti e attoniti di fronte all'immensa difficoltà di questo caso. Ma il mese successivo, all'inizio dell'anno 1949, il 14 gennaio, c'è già una prima svolta. Qualcosa di apparentemente collegato si trova e lascia tutti di stucco. Sentite bene. Il personale della stazione ferroviaria della città di Adelaide scopre una valigia marrone, con l'etichetta rimossa e registrata nel guardaroba della stazione dopo le ore 11 del 30 novembre 1948. I detective avevano già il mese scorso stimolato la ricerca di oggetti smarriti tra le varie stazioni e aeroporti della zona, dato che l'uomo misterioso aveva preso dei mezzi pubblici per spostarsi in città. Per cui si pensa che questa misteriosa valigia sia proprio di questa persona e la si mette sotto analisi. Gli oggetti contenuti al suo interno risultano persino più variegati di quelli trovati addosso alla vittima. E anche questa volta tocca elencarli tutti per scoprire, o solo ipotizzare, chi fosse il Somerton Man prima di finire sdraiato, esanime, su una spiaggia australiana. Dentro quella valigia marrone sono stati ritrovati gli oggetti seguenti: una vestaglia a quadri rossi, un paio di pantofole in feltro rosso, 4 paia di mutande, un pigiama, articoli per la rasatura, un paio di pantaloni marrone chiaro, un cacciavite da elettricista, un coltello da tavola, un paio di forbici con punte affilate, un quadratino di zinco che si pensa fosse stato usato come guaina protettiva per un coltello o delle forbici, un pennello per stencil, come quello usato dagli ufficiali su navi mercantili per lo stencil del carico, e infine del filo arancione, dello stesso colore della cucitura sulla tasca dei suoi pantaloni. Tutto ciò potrebbe dire tutto o nulla. Di sicuro certi collegamenti si possono fare con la vittima, come il filo arancione per esempio, o i pantaloni marroni. Ma questo però non dimostra nulla. Potrebbe benissimo trattarsi di una coincidenza. Forse addirittura questa valigia non è la sua. Una cosa strana però è che anche questa volta a tutti i vestiti lì presenti è stata tolta l'etichetta. A quanto pare anche questa cosa si potrebbe spiegare. Infatti viene detto di come gli abiti usati spesso non presentano più le etichette o addirittura vengono tolte dai nuovi proprietari perché vi ci sarebbe scritto l'iniziale del vecchio possessore. Per cui anche questo fatto, seppur strano, si potrebbe spiegare benissimo e non rappresenterebbe alcuna circostanza sospetta. Ma i misteri non finiscono qui. Analizzando bene la valigia, si trova un capo d'abbigliamento che invece presenta un'etichetta ed è persino firmata. In una fonte viene detto invece di come i capi d'abbigliamento con l'etichetta sarebbero stati 3 e non 1. Ma al di là di questo dettaglio, sull'etichetta c'è scritto T. Keen. Inutile dirvi che questa potrebbe essere una pista. Che Keen sia il nome o il cognome della vittima, forse. È davvero sua questa valigia? Purtroppo, cercando con ogni mezzo, non si riesce a trovare nessun T. Keen. Le ipotesi però si sprecano e si danno per buone le testimonianze, che vedrebbero quest'uomo arrivato il 30 novembre per poi essere ritrovato senza vita il 1 dicembre sulla spiaggia di Somerton Park. Si pensa che sia arrivato da lontano, magari sempre dall'Australia, ma di certo non era di quella zona. Perché nessuno lo conosce e nessuno si è fatto avanti per rivendicarne l'identità e o la parentela. Non è neanche detto che sia morto proprio in quella spiaggia, dato che secondo delle voci sarebbe stato invece portato lì, di peso, come un sacco di patate, la sera del 30 novembre. Di sicuro tutti questi misteri non fanno altro che confondere gli inquirenti, che ora non sanno davvero che pesce pigliare. A poco più di un mese dal ritrovamento, il caso sembra irrisolvibile e si ha la percezione di star cercando un ago in un pagliaio. Sembra che la scoperta della valigia abbia in realtà confuso ancora di più le indagini e aggiunto altre grane ancora da risolvere. Sembra davvero possibile l'idea che vede quest'uomo volutamente eliminato dalle sue stesse mani e che abbia accuratamente staccato ogni pista riconducibile alla sua identità. Ne siamo davvero sicuri? Ma non è che ci sta sfuggendo qualcosa? Forse conviene davvero ricontrollare di nuovo le prove da poco perquisite. Forse nella valigia c'è una parte non ancora scoperta. Ebbene, in realtà, c'è qualcosa che finora non era stata ancora trovata. Qualcosa di ancor più misteriosa e nascosta. Ma non nella valigia in sé, ma tra le tasche dei pantaloni della vittima. Forse quella cucitura arancione potrebbe nascondere molti segreti. L'irrealtà di questo caso raggiunge toni davvero gialli, quasi romanzati. Da adesso in poi, credetemi, vi sembrerà di essere all'interno di un romanzo di Agatha Christie. Vi giuro che è tutto vero. Seguitemi bene e attentamente. Non si sa con certezza se è stato ritrovato qualcosa esattamente all'interno della tasca ricucita col filo arancione, ma sempre in quei pantaloni indossati dalla vittima viene fuori un pezzettino di carta con una scritta sopra. Quel minuscolo frammento di carta arrotolata contiene queste esatte e stranissime parole: Temam Shud. Si tratta di qualcosa di sconvolgente. Ma com'è stato per la valigia? Anzi, peggio rispetto a quella. Questa volta la prova si presenta ancora più misteriosa e criptica. Cosa diavolo vorrà dire questa frase? Seppur di una frase si tratta. Se guardate bene la foto che sta passando a schermo, in questo momento, la scritta appare stampata su carta. Non è scritta a mano. Per cui si pensa che sia una sorta di foglietto strappato da qualche parte. Forse da un giornale, o forse da un libro. I detective pensano che sia in effetti da un libro la provenienza di questo bigliettino, per cui contattano i funzionari della biblioteca pubblica per aiutarli a tradurre e trovare la fonte di questo testo. E fortunatamente ci riescono. Ora vi spiego. Si scopre che la parola Temam Shud è una parola persiana che pare significare finito o è la fine. Quella parola specifica non è casuale. E sì, in effetti si trova all'interno di un libro. Si trova precisamente nell'ultima pagina della raccolta di poesie chiamata Rubaiyat, dell'autore Omar Khayyam. Temam Shud è la parola conclusiva di una poesia e si potrebbero creare dei collegamenti sul fatto che Somerton Maugham ce l'avesse proprio addosso al momento della sua di morte. Ciò dà alito alle voci che sostengono che Somerton Maugham si sia volutamente tolto la vita. Ma gli inquirenti, per procedere, vogliono trovare questo libro, la cui ultima pagina è stata strappata, e far corrispondere questo foglietto alla pagina in questione. Setacciano di lungo e in largo tutto il paese per trovare proprio quel libro specifico e strappato alla fine. A questo punto ci sono delle controversie, ma si sa, alla fine, che il libro esatto, molto probabilmente appartenuto alla vittima stessa, è stato ritrovato. A quanto pare è stata fatta un'indagine su larga scala, sulle edizioni del libro e sulla casa editrice che lo ha stampato e distribuito. Immagino che saprete che ogni libro corrisponde a una prima, una seconda, una terza stampa e così via. Un amico che ha lavorato in una biblioteca mi ha detto di come ogni singolo libro sia un mondo di informazioni. Per cui non è affatto facile risalire ad una singola copia specificissima, perché è unica nel suo genere. Parliamo poi di un periodo in cui non c'è internet, per cui tutto deve essere confrontato e ricercato a mano. Una mole di lavoro incredibile, insomma. Ma alla fine questo libro viene trovato e lo si analizza. Il tema di questa raccolta di poesie potrebbe avvicinarci ancora di più alla psiche di questa persona. Il Rubaiyat, ovvero il libro in questione, trasmette l'idea di come si dovrebbe vivere la vita al massimo e non avere rimpianti quando questa finisce. Chi sia stata la filosofia di vita di quest'uomo? O magari quello che avrebbe voluto fare, senza esserci riuscito? Difficile, davvero difficile a dirsi. Il rompicapo sta raggiungendo livelli sempre più complessi. Un cadavere irriconoscibile, una valigia misteriosa, delle parole strappate dalla pagina di un libro. Ma come si fa a venirne a capo? Purtroppo, a peggiorare questa situazione, si aggiunge un altro mistero. Come se già non ce ne fossero abbastanza. Si scopre qualcos'altro su questo libro. Viene confermato che il libro ritrovato era appartenuto alla vittima, e proprio per questo, e anche il libro presenta delle anomalie. Nella parte posteriore ci sono delle leggeri righe di testo, questa volta scritte a mano, apparentemente incomprensibili. Vi mostro a schermo queste righe. Questo caso è un vero e proprio rebus. Ed è impossibile ad occhio nudo capire di cosa si tratta. Si vede una cancellazione, come se qualcuno avesse sbagliato a scrivere. Oppure no, chissà se è stato fatto proprio apposta. Gli inquirenti pensano che questo nuovo mistero non sia altro che un codice da decifrare, un messaggio nascosto della vittima, per rendere ancora più impossibile scoprire la sua provenienza e la sua identità. Prima di capire che si tratta di un codice, si pensava che fossero parole scritte in lingua straniera. Ma analizzandole meglio, forse si riesce addirittura a notare uno schema. Il problema è che tutte le persone specializzate e utili in quel momento vengono sì chiamate, ma nessuno riesce a venirne a capo. Ma se facciamo un piccolo balzo in avanti nel tempo, nel 2004 un detective in pensione spiegherà che la riga finale di questo testo avrebbe potuto rappresentare le iniziali di una frase. Questa, secondo lui, sarebbe It's time to move to South Australia, Mosley Street. Ma tornando al tempo dei fatti, vi ho fatto una piccola anticipazione sul futuro delle indagini per farvi capire che questo indirizzo, ovvero Mosley Street, non sembra essere casuale. Già nei primi anni 50 si scopre qualcosa di ancora più interessante, un ulteriore pezzo di questo puzzle complessissimo e impossibile. Fatto di uomini sconosciuti, valigie strane, frasi incomprensibili e adesso un nome. Un nome e un volto fanno capolino in questa storia. Si tratta della donna che vive proprio a Mosley Street. Il nome di questa donna non viene mostrato, almeno dai media del tempo. Adesso il vero nome viene sbandierato ai 420, ma se all'inizio non lo è stato, è perché la stessa donna ha chiesto alla polizia di evitare di diffondere il suo vero nome, per paura di ripercussioni. Al di là del fatto che sia passato oramai tanto tempo, trovo giusto invece non nominarvi in questo video il suo vero nome, così da rispettare la sua volontà. La stampa del tempo l'aveva soprannominata Justin e così la chiameremo per tutto il resto del video. Ora vi spiego perché Justin, ben prima del 2004, è già presente nella cronaca di questo caso e misteriosamente collegata al Somerton Man. Justin è un'infermiera, nata nel 1921 e residente a Mosley Street, nel sobborgo di Glenelg, a circa 400 metri a nord del luogo in cui è stato trovato il corpo del Somerton Man. Viene già interrogata dalla polizia, perché sempre in quel misterioso libro è presente un numero di telefono. Il suo numero di telefono. Justin così viene immediatamente intercettata e interrogata. Lei però dice di non conoscerlo, quest'uomo. Ne sa nemmeno perché avrebbe avuto il suo numero di telefono scritto in quella pagina. E soprattutto non sa nemmeno perché avrebbe scelto di visitare il suo sobborgo la notte della sua morte. Tuttavia riferisce di un uomo non identificato che aveva tentato di farle visita e che aveva chiesto di lei ad un suo vicino. Eppure gli atteggiamenti di Justin non convincono gli inquirenti. E anche negli anni a venire penseranno che lei, sotto sotto, potesse sapere qualcosa. Anche il fatto di non voler rivelare al mondo il suo vero nome non è visto comunque come sospetto, perché il suo vero nome potrebbe essere importante al fine di decodificare quel codice incomprensibile. Ma al di là di questo, gli investigatori insistono su di lei, perché finora è l'unica pista valida da seguire. Le mostrano quindi il busto di gesso del Somerton Man, così da vedere la sua reazione. E vengono accontentati, perché Justin, appena guarda il gesso, si agita e quasi sviene. Sembra essere stata presa completamente alla sprovvista. Ma subito dopo aver distolto lo sguardo, nega qualsivoglia coinvolgimento. Tutto molto curioso, non trovate? Lo trovano curioso anche gli ispettori. E convinti sempre di più che Justin sapesse qualcosa, iniziano a girare il coltello nella piaga. Le stanno addosso. Ed ecco che scopriamo qualcos'altro di questo caso. Grazie alle sue parole, Justin spiega che mentre lavorava come infermiera alla Royal North Shore Hospital di Sydney, durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva in effetti posseduto una copia del libro Rubaiyat. Nel 1945, Justin avrebbe consegnato questo libro ad un tenente dell'esercito australiano di nome Alf Boxall, che all'epoca prestava servizio nella sezione dei trasporti su acqua dei Royal Australian Engineers. Finita la guerra, Justin si è trasferita a Melbourne e si sposa. Ha in seguito ricevuto una lettera dal tenente Boxall, quello a cui aveva prestato il libro, rispondendogli che era oramai sposata, anche se in procinto di divorzio a quel tempo. Non risultano altre prove che vedrebbero questo tenente e Justin in contatto dopo quel lontano 1945. Si pensa allora che il tenente Boxall sia proprio il Somerton Man. Magari Boxall si era infatuato di Justin e quel libro rappresentava l'unica cosa che gli era rimasta di lei. Magari, dopo quella lettera, dove ha scoperto del matrimonio, Boxall sarebbe andato lì per incontrare proprio la sua Justin. Magari per manifestarle quell'amore mai dichiarato in precedenza. Il tutto quindi si potrebbe spiegare con una semplice e pura questione di cuore. Un amore non corrisposto che ha portato al suicidio di un uomo. Ma fermiamoci con la fantasia. Purtroppo devo distruggere ogni teoria circa questo tenente. perché la polizia, come tutti del resto, ha creduto che il Somerton Man fosse questo tenente e sono andati a cercarlo. Boxall, in realtà, è vivo e vegeto. Nel luglio del 1949, Alf Boxall viene ritrovato quindi a Sydney, tranquillo e fresco come una rosa. Ha effettivamente la copia del libro appartenuto a Justin, ma questa non presenta alcun strappo. Quindi non solo non è il Somerton Man, ma neanche quel libro è il vero libro del Somerton Man, che ai tempi non era stato ancora ritrovato. Il tenente ora non è più nell'esercito e si era fatto una vita. Ma pare davvero che avesse avuto una sorta di tresca con Justin, cosa che poi sarebbe finita sul nascere. Ognuno di loro poi ha preso la propria strada e in tutto ciò il Somerton Man non sembra centrare assolutamente nulla. La questione di Justin però non abbandonerà mai il caso, perché nonostante tutto risulta chiaro e evidente un collegamento. Perché allora il suo numero di telefono sarebbe stato scritto nel libro della vittima che verrà poi in seguito ritrovato? Possibile che sia tutto un caso? Che sia stata lei a spingere al suicidio, forse? Ma perché? Quale sarebbe il movente? Negli anni a seguire, anche i discendenti di Justin metteranno in dubbio la sua natura e il suo ruolo in questo caso. Durante diverse interviste, si cerca di capire un possibile collegamento e a partire da lì iniziano a farsi strada le teorie più disparate. Il problema però è che tutte queste teorie, seppur assurde, in realtà potrebbero essere verosimili. Il caso è talmente lacunoso che c'è spazio per ogni idea e come abbiamo visto in video passati, questo non è mai un buon segno. Infatti, se ve ne sto parlando in questo modo, è perché il caso non si è risolto in breve tempo e a più di 50 anni dall'avvenimento c'era ancora tanta strada da fare. Ora però vi racconto la teoria più verosimile e varie similitudini col caso che hanno confuso la stampa e gli addetti ai lavori. Per tanto tempo si è pensato che Somerton Man e anche la stessa Justin fossero delle spie, agenti sotto copertura. Tralasciando Justin, l'idea che vede un uomo ritrovato in spiaggia come spia sembra credibile. Quasi tutto si spiegherebbe in questi termini. Verrebbe automatico pensare ad un veleno rarissimo e potentissimo che solo certe persone possono conoscere e utilizzare. Spiegherebbe anche i motivi per cui si hanno così tante difficoltà a rintracciare la sua identità. Spiegherebbe le etichette tagliate sui vestiti, il fogliettino Tamam Shud, il libro di poesie, con un numero e un codice scritto sopra. Magari è sempre stato un agente in incognito, mandato da qualcuno per sorvegliare qualcuno, o magari si trattava addirittura di un serial killer professionista, a soldo di qualche organizzazione. Si pensa infatti che possa essere collegato direttamente alla guerra fredda e allo spionaggio internazionale, data l'epoca del suo ritrovamento. Ma al di là di queste speculazioni, non dimostrate, vengono riportate dalla cronaca certi presunti collegamenti con altri casi simili avvenuti più o meno allo stesso periodo. A settembre vi ho parlato di un caso abbastanza simile, del caso di una donna ritrovata senza vita all'interno della sua camera d'albergo. Anche lei deceduta per avvelenamento. Per chi non avesse ancora visto il video, vi lascio il link qui sopra. Per tutto il mese di dicembre del 48 sono trapelati dei presunti nomi del Somerton Man, come A.C. Johnson, un certo Solomonson, Robert Walsh o Tommy Reed. Questi nomi sono stati dati alla polizia da parte di presunti testimoni, che in un modo o nell'altro avrebbero fornito versioni di storie di possibili conoscenze. Ma tutte ovviamente mai confermate. C'è chi dice di aver bevuto un drink la sera prima con questa persona. Chi lo avrebbe visto semplicemente in giro? Chi lo associerebbe ad un generale della SS Circle? E così via. Talmente tante sono le segnalazioni ricevute che nel novembre del 1953 la polizia dice di aver ricevuto la 251esima soluzione, tra virgolette, sull'identità del corpo. La situazione è talmente disperata che diventa addirittura di dominio internazionale e forze dell'ordine come l'FBI e Scotland Yard provano a dare una mano. Per anni si è detto che questo è il caso più complesso della storia australiana. Ma negli anni a venire, molti hanno concordato nel ritenerlo il più difficile della storia in generale. Un mistero così intricato da risultare impossibile per chiunque. E come se già la situazione non fosse abbastanza critica, emerge un fatto di cronaca, che almeno nella teoria potrebbe collegarsi al Somerton Man. Il 6 giugno 1949, il corpo di Clive Magnusson, un bambino di 2 anni, viene trovato in un sacco tra le colline sabbiose di Lark's Bay, a circa 20 km lungo la costa di Somerton Park. Sdraiato accanto a lui si trova un padre privo di sensi, ancora vivo, un uomo di nome Keith Wandelmar Magnusson. Il padre è stato portato in ospedale e riversa in situazioni precarie. A seguito di una visita medica è stato trasferito in un ospedale psichiatrico. Ma sembra che tutta questa faccenda in realtà non sia confermata al 100%. Di sicuro però sappiamo che il bambino di 2 anni è deceduto e si ipotizza nelle 24 ore successive o precedenti al suo ritrovamento. Era scomparso insieme a suo padre già da 4 giorni. E se vi state chiedendo che cosa c'entri questo caso nel caso dei Somerton Men, ora capirete perché. La madre del bambino, una certa signora di nome Roma Magnusson, viene interrogata e riferisce di essere stata minacciata da un uomo mascherato che, mentre guidava un'auto color crema, l'aveva quasi investita davanti alla sua abitazione. Qualcuno poi si sarebbe girato attorno alla sua casa, portandola a pensare al peggio, vista la sorte toccata al marito e al figlio morto. La signora pensa che tutto questo abbia a che fare col Somerton Man. Pensa che lui c'entri qualcosa. O magari che fosse lui l'assassino del figlio. A seguito di questa storia, pare aver ricevuto delle minacce di morte, ma la faccenda è così lacunosa che non fa altro che confondere una storia già sovraccarica di misteri irrisolti. Intanto il tempo passa inesorabile e l'identità di questo uomo viene messa perennemente in discussione. I discendenti di Justin credono che sia un loro parente, millantano di tresche familiari incredibili che incasinerebbe il loro stesso albero genealogico. Come un riccio che si rannicchia su se stesso, il caso è avvolto da affilatissime spine e non si riesce a cavare un ragno dal buco. Per più di 50 anni la storia si è protratta fino ai giorni nostri, dove i mezzi moderni avrebbero potuto fare la differenza, ma nel frattempo molti sono morti. La stessa Justin ci ha lasciato nel 2007 e tanti altri o hanno abbandonato le speranze o anche loro non ci sono più. Interviste, libri, documentari, articoli e tanto altro è stato fatto su questo caso. E con tutta questa valanga di informazioni, forse c'è ancora speranza. Infatti nel 2011 i resti sono stati riesumati e nel 2022 c'è la svolta che tutti hanno sempre desiderato. Grazie dei capelli perfettamente ritrovati sul calco in gesso della vittima, si è potuto procedere ad una identificazione grazie alla genealogia forense, ovvero il ramo della scienza forense, in grado di essere una vera terra promessa per tutte le persone che per molti anni hanno cercato risposte. Il 26 luglio 2022, due grandi studiosi che per anni ci hanno lavorato su affermano di aver trovato un nome a questa persona. Il nome dietro cui la stampa, per quasi un secolo, ha fatto teorie su teorie. Il nome dietro il mistero di Tamam Shud, del libro e della valigia. Somerton Man si chiama in realtà Carl Charles Webb, un ingegnere elettronico nato il 16 novembre del 1905 a Footscray, a Melbourne. Carl era il più giovane di 6 figli e i suoi genitori erano Richard August Webb ed Eliza Amelia Morris Grace. Grazie al riscontro genetico e alle testimonianze di cugini lontani di Carl, si è potuto stabilire una sorta di percorso che lo ha portato a fare quello che ha fatto. Ovviamente mancano ancora certi dettagli sulla sua storia, ma questo è quello che sappiamo ad oggi. Carl risiedeva nella città di Victoria e aveva un cognato di nome Thomas Keane, che viveva circa 20 minuti di distanza da lui. Ricordate il nome Keane? T. Keane era il nome ritrovato scritto su un'etichetta in un abito presente all'interno della valigia. Ebbene, quelli erano indumenti di suo cognato. Almeno questo piccolo mistero è stato svelato. Gli ultimi documenti di Carl risalgono all'aprile del 1947, quando lasciò la moglie Dorothy, dopo che lei chiese il divorzio. Secondo quanto riferito, nel 1951 Dorothy viveva a Butte, nell'Australia meridionale, a 144 km da Adelaide. Molto probabilmente Carl aveva provato a rintracciarla. A Carl piaceva scommettere sui cavalli. Quindi i messaggi in codice, trovati sul libro, potrebbero essere semplicemente nomi di cavalli. Pare quindi che anche questo mistero sia stato svelato. Carl amava anche le poesie e ne aveva scritte alcune sue. Ed ecco spiegato il perché di quel libro di poesie e di Tamam Shud. Tuttavia, nessuno dei parenti ancora in vita di Webb lo aveva conosciuto di persona. Non esistono documenti certificati sulla sua morte e non sono note neanche foto sue prima della sua morte. Anche se a questo punto, effettivamente, qualcosa è stato trovato. Ovvero una fotografia di una squadra di football della Swinburne University del 1921, di cui Carl avrebbe fatto parte, almeno in teoria. In ordine cronologico, questa è la timeline di eventi di tutta la sua vita, almeno quella che conosciamo fino ad ora. Seguitemi bene. 16 novembre 1905. Carl Charles Webb nasce a Footscray, Melbourne, Victoria. Aprile 1947 lascia sua moglie Dorothy, dopodiché le chiede il divorzio. 30 novembre 1948, dalle 8:30 alle 10:50, si presume che Carl sia arrivato ad Adelaide in treno. Compra un biglietto per il treno delle 10:50 per Henley Beach, ma non lo usa. Questo biglietto è il primo venduto di soli tre emessi tra le 6:15 e le 14. Tra le 8:30 e le 10:50 non c'è traccia di quello che ha fatto, né perché. Si pensa abbia tergiversato in stazione. Sempre lo stesso giorno, tra le 11 e le 11:15, deposita la valigia marrone nel guardaroba della stazione ferroviaria. Dopo le 11:15, acquista un biglietto dell'autobus 7D, con partenza alle 11:15 dal lato sud di North Terrace, di fronte alla stazione ferroviaria. Potrebbe essersi imbarcato in un secondo momento, altrove in città, poiché il suo biglietto era il sesto di 9 venduti tra la stazione ferroviaria e South Terrace. Non si sa esattamente a quale fermata dell'autobus sia sceso. L'ultima fermata di questo autobus era Somerton Park, alle 11:44. Forse era sceso a Glenelg, a meno di 1 chilometro di distanza a nord dall'indirizzo di Justin. Tra le ore 19 e le ore 20, vari avvistamenti di testimoni. Tra le 22 e le 23, tempo stimato in cui ha mangiato un pasticcio di carne in base all'ora della morte. 1 dicembre alle 2 di notte, ora stimata del decesso. Il tempo è stimato sullo stato del rigor mortis. In quanto sospetto suicidio, non viene fatto alcun tentativo di determinare l'ora esatta, poiché i veleni influenzano la pressione del rigor mortis. Le 2 del mattino sono probabilmente imprecise. Ore 6:30 del giorno successivo avviene il suo effettivo ritrovamento. Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo al momento. Ed è già tanto, visto il buco informativo che si è formato negli anni. Riempito di fin troppe congetture e situazioni che in realtà non c'entrano assolutamente nulla. Per cui staremo ancora a vedere. La Forensic Science South Australia e la Polizia del South Australia stanno ancora lavorando e credono, ora più che mai, di essere vicini ad una svolta. Vicini al capire i motivi per cui un ingegnere elettrico ha deciso di tagliare tutti i ponti con la famiglia e farla finita così, con un veleno potente, irrintracciabile e difficile da trovare. Oppure chissà, magari emergeranno altre circostanze ancora più oscure. Per cui staremo a vedere. Intanto questa, per il momento, e solo per il momento, è la fine del caso di Carl Charles Webb, alias The Somerton Man.